All'alba del 22 gennaio del 1980 la polizia irrompe su ordine del giudice Priori nella sede di Radio Onda Rossa via dei Volsci, ferma il compagno che era di turno, poi rilasciato, sequestra le apparecchiature e mette i sigilli. È un bruttissimo risveglio non solo per i redattori e redattrici della radio, ma anche per il movimento romano. Noi, per ricordare, no, quello che è accaduto appunto 45 anni fa, siamo in comunicazione telefonica con Vincenzo. Vincenzo, ci sei dall'altra parte? Buongiorno, come stai?
Buongiorno, buongiorno a te.
Allora, che ci puoi raccontare? Perché io semplicemente ho letto ciò che i nostri ascoltatori e le ascoltatrici possono trovare sul sito della radio, dicevo, parte della storia dell'autonomia operaia, della compagneria Roma, della città di Roma, dell'Italia anche, del movimento. Tu hai fatto parte, che ci puoi raccontare di come è stata vissuta quella giornata con una radio Onda Rossa ancora giovane in quel 22 gennaio del 1980?
Beh sì, circostanze diverse per ciascuno di noi, chi era in radio ovviamente si è trovato di fronte alla occupazione della radio, come era già avvenuto nei primi mesi del 77 con Radio Alice a Bologna, con la resistenza in diretta all'effrazione della porta di quell'epoca, che tuttora sta a Radio Onda Rossa, con il microfono aperto fin quando non hanno sigillato ovviamente i microfoni di questa potente radio. E noi, circa 12 di noi, furono, di cui 10 furono arrestati, 2 furono latitanti. A me, avevo 2 figli piccoli, sono venuti verso le 5:30 a casa e si sono portati, ho dovuto sistemare ovviamente questi 2 figli piccoli chiamando mio padre, eccetera, che con tutti i ritardini del caso, insomma, poi io non avevo telefono, insomma, un po' uno spartano, e quindi c'è stato un po' il ritardo, e quindi tutto questo poi mi è stato pure raccontato, perché ovviamente sono stato poi, una volta consegnati i figli a mio padre, eccetera, mi hanno portato alla Digos di Roma e lì mi hanno elencato tutti i reati che c'erano da elencare, quello di attività sovversiva attraverso i microfoni della radio, istigazione ai militari a disobbedire alle leggi, insomma chi ha ne più ne metta, una quantità di trasmissioni, il fascicolo credo che si constatava di circa 300 pagine, comprese numerose trasmissioni che erano state fatte fino allora a Radio Onda Rossa. Poi nel tardo pomeriggio mi hanno portato al carcere di Regina Coeli e solo dopo 20 giorni, quindi alla prima settimana, alla seconda settimana di febbraio, sono riuscito a parlare con gli avvocati effettivamente, perché dal carcere di Regina Coeli, dove ho vissuto storie che non dovevano esistere più, cioè, mi hanno portato nelle celle che dovevano essere chiuse all'indomani della fine del fascismo, oggi rimane una forma simbolica dentro il carcere di Regina Coeli, ma fin quando ci sono stato io erano autentiche celle. Il volgo popolare, il popolino li chiamava Villa Paradiso. Villa Paradiso era il sarcasmo di dire stiamo peggio del peggio, insomma, per questo Villa Paradiso. Celle sotto il livello del Tevere, in una chiostrina, umide, con il buiolo significa che si fa gli escrementi dentro un secchio, e con il tavolaccio e cose di questo genere. E lì ci sono stato 20 giorni. Poi quando sono arrivato a Rebibbia, finalmente stai, sembra lì forse la puoi chiamare Villa Paradiso dopo che hai vissuto l'altro. Va bene, e quindi da quel momento, in quei 20 giorni senza poter usufruire di niente, voglio dire, di giornali, pezzi di carta, cose di questo genere, quindi in assenza di tutto, se non di quelli che vengono arrestati e te li portano ti riportano a quelle celle, così puoi scambiare a voce qualche cosa, perché le cellule sono da singoli e via di seguito. E va bene, e questo è stato successivamente arrivato alle Bibbie, ovviamente sia col colloquio con gli avvocati sia che con gli altri detenuti. Mi sono trovato in cella con altro sequestrato di noi, Claudio Rotondi, sono stato a lungo in carcere con lui, poi lui per fortuna è uscito prima di me, e un altro dei compagni fondatori della radio. E quindi da lì si è cominciata un'attività politica autentica di confronto, scontro nei confronti dell'attività giudiziaria, e con tante denunce che abbiamo fatto da parte nostra, con una quantità di documenti che abbiamo redatto, insomma non ho fatto che scrivere per lunghi 7 mesi, ovviamente costantemente negandomi spesso l'aria, quel poco d'aria che ti concedevano, eccetera, per poter incalzare questa storia perché finisse il prima possibile, tant'è che poi a maggio i compagni e le compagne di Radio Onda Rossa sono riusciti a riaprire la radio con la forma dell'attuale cooperativa, ovviamente, eccetera, e quindi è stata una grossa soddisfazione. E la totalità di noi poi è uscita dal carcere definitivamente il 31 luglio, con delle frazioni di compagni che sono usciti chi a giugno, chi a luglio, e insomma tutti quanti insieme abbiamo riacquistato la cosiddetta libertà provvisoria al 31 di luglio. Non abbiamo finito neanche di respirare che arrivava la bomba alla stazione di Bologna, e lì ci siamo rimessi, pur avendo degli obblighi, firmavamo due volte al giorno, la mattina alle 7 e la sera alle 21, e quindi non potevamo uscire da Roma e cose di questo genere. Ci abbiamo avuto gli obblighi fino al 31 dicembre del 1980. La storia di Radio Onda Rossa è una storia esemplare, che ha suscitato tanto clamore, che ha suscitato tanta indignazione, tanta curiosità, tant'è che è stata immediatamente riaperta, immediatamente nel senso sono passati 4 mesi, 5 mesi, ma è stata una bella rivincita, una capacità di aggregare nuove generazioni e nuove esperienze e fare ancora più solida questa radio, che ovviamente si è consolidata poi nel tempo. A noi in quell'anno 1980 ne sono successe di tutti i colori, avendo, come dire, gli obblighi a Roma, ha dato un contributo ancora maggiore a Radio Onda Rossa. Io ero stato licenziato insieme ai miei compagni dall'Enel, a settembre ho vinto la causa contro il licenziamento, quindi i primi di ottobre sono tornato anche a lavorare all'Enel, e mi sono trovato in radio nel momento in cui cominciava la grandiosa lotta della resistenza alla Fiat ai licenziamenti, 35 giorni, e quindi abbiamo potuto dare comunicazione quasi quotidiana di quello che succedeva a Mirafiori e alla Fiat. E subito dopo è successo, ovviamente a novembre, il terremoto in Irpinia, e il grande terremoto purtroppo che ha ucciso un sacco di gente, eccetera, e noi siamo diventati il centro di solidarietà di Radio Onda Rossa con le popolazioni terremotate, e quindi in 3 giorni siamo arrivati giù in uno dei basini del terremoto a Sant'Andrea di Conza, abbiamo portato giù 3 camion zeppi di roba, di quello che serviva, ovviamente non solo il da mangiare, le coperte, eccetera, ma anche i gruppi elettrogeni, anche varie medicine, insomma sono scesi giù infermieri, medici, elettricisti, telefonici, gente abituata a far di tutto, muratori e quant'altro, e quindi abbiamo dato un grosso contributo anche lì, e se lo ricordano le popolazioni dell'Irpinia fino ai giorni nostri, quando si tratta di ricordare chi sono stati i benefattori reali di quello che è accaduto in quel lontano tempo. E ho fatto questo excursus
e tutto fino questo
alla fine dell'anno 80, perché quell'anno è successo appunto proprio di tutto in assoluto.
Pensavo questo, Vincenzo, ascoltando il tuo racconto, dico tutto questo che è accaduto in quel cambio di decennio molto particolare tra gli anni 70 e 80 per la storia di Radio Onda Rossa, appunto con una radio che c'aveva che meno di 5 anni di vita e che lì ha dimostrato o ha palestrato l'importanza di un'esperienza politica come quella dell'autonomia operaia, dico precedente la Radio Onda Rossa, perché altrimenti una radio con così pochi anni di vita riuscire a organizzarsi e a come dire, resistere a tutti questi problemi, veramente chapeau, e dimostra anche il merito che ha avuto Radio Onda Rossa in quegli anni, ripeto, una radio molto giovane che ha affrontato tutte queste circostanze che tu hai elencato.
Eh sì, proprio come dici tu, questa parola si traduce in una che si chiama radicamento. Il radicamento era costruito fin dalle origini, perché la radio l'hanno costruita le realtà sociali che erano, giravano intorno, erano la fase costituente dell'autonomia operaia, cioè il comitato politico dell'Enel, il collettivo del Policlinico, il collettivo della SIP, la Fiat di Grossa Rossa, i ferrovieri e tutta la rete ovviamente sociale dei coordinamenti di quartiere che c'erano lì. Ecco, questa è stata, sia quando è nata Radio Onda Rossa, sia per come si è sviluppata, non 5 anni, 3 anni dopo, perché la radio nasce il 24 maggio e praticamente erano meno di 3 anni, insomma, quando avviene la chiusura. La chiusura avviene su un'onda di simulazioni da parte dello Stato che non riusciva a farsi ragione del perché c'era tutta questa capacità di collegamento con la società, perché noi eravamo quelli che interpretavano i bisogni di questa società, erano quelli che avevano fatto l'autoriduzione, decine di migliaia di persone nei quartieri popolari e non, erano quelli che davano una mano sulla riduzione degli affitti non solo delle famiglie ma anche dei giovani universitari, erano quelli che facevano la battaglia sui prezzi dei supermercati e dei mercati, erano quelli che davano soddisfazione ai giovani del perché dovessero pagare così alti prezzi per andare a un concerto, per andare a un cinema, eccetera, che quindi si mobilitavano collettivamente per la riduzione di questi o per non pagarli per niente. Insomma, erano quelli che, a partire dal concetto della teoria dei bisogni di Marx, arrivavano a metterli in pratica con quel processo prassi, teoria, prassi, così che non lasciavi niente di intestato ai grilli per la testa, e per dire che le cose concrete erano possibili farle perché non c'era altra possibilità che la riappropriazione dei propri bisogni per poter esercitare poi la riappropriazione della vita, il cambiamento di sistema e quant'altro. Quindi Radio Onda Rossa ha queste fondamenta, e avendo queste fondamenta, pur nella botta che ti pia quando ti portano via uno strumento così importante, così collegato ai movimenti, quando arrestano i compagni, praticamente quasi tutta la redazione di Radio Onda Rossa, e ti ci vuole poi quello che ci vuole per poter riacquistare tutta la libertà possibile, ma tutto questo avviene in un tempo estremamente breve. Dicevo, lo Stato non si faceva capo che tutto questo potesse perseverare. Poi ci sono avvenuti ovviamente nella strada facendo, ci sono stati tante volontà da parte della Procura della Repubblica, ma soprattutto da parte dei partiti, dell'alleanza di CPC, del compromesso storico. Ricordati che tra qualche giorno è l'anniversario della cacciata di Lama all'università, che quindi quello ha segnato un effetto storico che è costantemente ricordato anno per anno come il percorso di lesa maestà dei poteri istituzionali, dei poteri sacri e cavoli vari. E da quel momento ovviamente c'è stato sempre qualcuno che te la voleva far pagare, insomma, in qualche misura. Poi aggiungici che hanno trovato per strada delle persone, dei magistrati disponibili a ragionare sulle fandonie, sulle cose impossibili, e quindi all'indomani dell'assassinio di Moro poi diventa tutto più grigio qui in Italia, eccetera, e che quindi quando nell'aprile del 79 fanno questo ripulisti di massa dei compagni del 7 aprile, significa che ormai hanno in mano le leggi speciali per fare quello che gli pare senza più freni, inventandosi di sana pianta un teorema per cui l'autonomia operaia con i nomi più famosi, anche se erano meno autonomi di quelli che abbiamo costruito questa autonomia dal basso, che si chiamavano Negri, Piperno, Scalzoni e quanto vari, eccetera, e erano i capi delle Brigate Rosse. Le Brigate Rosse erano solo la manovalanza. Questa teoria, questo teorema di merda, che non sapevano spiegarlo in ogni occasione, gli è durato quel quanto gli è durato, gli è servito per quello che gli è servito, ha fatto ripulisti di compagni spediti in tutte le galere speciali. E alla fine del 79, quando per un gesto di solidarietà nei confronti del popolo palestinese arrestano Daniele Pifano, Giorgio Baumgarten e Luciano Nieri, altri tre compagni che avevano anche loro contribuito alla nascita della radio, non gli è sembrato vero al potere di dire vabbè, mo liquidiamo pure quelli che sono considerati gli intoccabili, i più forti perché hanno un radicamento sociale, che sono l'autonomia operaia romana. E così è accaduto, ovviamente, c'era, salvo che poi hanno dovuto fare i conti con tutta quella mobilitazione, con l'inesistenza del castello di accuse, che erano le trasmissioni di Radio Onda Rossa, che erano le fandonie sull'associazione sovversiva che te l'hanno lasciata a tutti i costi e via di seguito. Beh, però hanno dovuto tener conto di non doverci trattenere più in galera più di tanto, ovvero solo il tempo di legge che è stato necessario a loro per leggere le carte, quando sono stati poi messi a disposizione degli avvocati tutti gli incartamenti perché c'è stato il rinvio a giudizio. Tieni conto che sì, per sei di noi abbiamo deciso di farci un mese e mezzo più di carcere, perché avendo inviato, io appunto ho fatto lo scrivano fiorentino in carcere, ho scritto sempre costantemente, ho inviato anche un libro al nostro carceriere, che era il procuratore Di Nicola, e gli ho mandato due righe dicendo, ecco, lei in questa funzione, il libro era Buio a mezzogiorno, che era di Kessler. Okay. Kessler era un antifascista nei confronti dello stalinismo, e raccontava appunto questa storia in cui c'è uno dei combattenti della rivoluzione bolscevica che sotto le purghe staliniste è costretto a dire il falso per non destabilizzare l'Unione Sovietica. Okay. E questo succedeva durante le purghe staliniane. Allora gli ho mandato questo, gli ho detto, a me, ecco, lei mi rappresenta proprio questo inquisitore, sapendo benissimo che quello che facciamo è tutto normale, voglio dire, eccetera, non si attacca al fumo della pipa pur di condannarci.
Certo.
Questo si vede che è rimasto piccato.
Dici che non l'ha presa bene.
In carcere, me l'hanno passato per 5 minuti, mi dice, posso venirla a trovare? Io ho fatto una risata, dico, certo, è ridicolo che il magistrato mi dice, posso fare quello che gli pare, entra in carcere lei. Dico, venga, venga, così facciamo due parole. E infatti è venuto a trovarmi, ho fatto due chiacchiere così, rimanendo sulle nostre posizioni, ovviamente, eccetera. Alla fine butta lì questa carta dicendo, ma se voi accettate di andare al confine, io vi lascio la libertà. Dico, ma lei scherza, ha detto, io per me dico di no, adesso sentiamo i nostri, eccetera, e via di seguito. E i nostri, gli altri cinque che stavano ancora in carcere con me, hanno detto, ma che siamo matti, ma che gli andiamo a legittimare uno sproposito. Il confine significavano che tu uscivi da galera e te ne andavi in un piccolo paesino, cosa che succedeva durante il fascismo, ovviamente, eccetera, e dovevi stare lì a loro disposizione, via di seguito. A me mi dovevano mandare in un posto completamente di origine fascista, Città Ducale, dove c'era stato il tentativo di golpe di Giunio Valerio Borghese, dico.
No? Ah, bello.
Avrei fatto quello che avrei fatto, ma insomma, giusto per farti capire come stavano le cose. E quindi ci siamo fatti un mese e mezzo più di carcere, spesso e volentieri, con pure un po' di rimbrotti da parte delle famiglie, che alla stessa stregua, quando si finisce in carcere,
allora,
soffrono molto più di loro, forse più di noi che siamo in carcere.
Certo, Vincenzo, ma io, a me mi incuriosisce questa cosa, a partire da questa storia che racconti. Cioè, tu ti sei confrontato, hai avuto la possibilità di confrontarti con questo magistrato che si è sentito un po' stuzzicato dalla tua lettera, dal tuo consiglio letterario, diciamo, e comunque, cioè, quella proposta che è quasi un ricatto, no? Che è una roba, come dici te, quasi di stampo fascista, cioè te ne vai al confine, lì sì ti lascio, ok? Però mi devi accettare, no? Quasi che hai sbagliato, devi accettare che le tue idee non valgono e quindi te ne vai a stare tranquillo là, lì sì ti lascio, altrimenti resto dentro. Questo tipo di ricatto, tu dici che lo faceva per una questione di mancanza, direi io, etica personale di questa persona, o appunto per svolgere, per recitare questo ruolo che tu le avevi accolato con il paragone letterario di dover sostenere fino alla fine un sistema di questo tipo? Perché quella che ti ha fatto è veramente una proposta di tipo di ricatto quasi, cioè vergognosa per un magistrato.
Lui, sai, era uno coi paraocchi, uno del PC, e quindi c'era l'epoca del compromesso storico, quindi tutti i nemici erano a sinistra, quindi questa era, certo, la logica prevalente. Molti di loro hanno avuto questa forma di paraocchi. E tieni conto che non è finita lì, non so se ancora è vivente lui, eccetera. È diventato lui capo della Procura di Bologna, avendo dato tanti di quei contributi allo Stato di questa natura, come l'ha fatto a noi. E a me è capitato di ritornarci in quella Bologna in una vicenda, ovviamente, che negli anni, fine anni 90, inizi del 2000, abbiamo messo su un'associazione che si chiamava Libertà di Movimento, perché constatavamo che agli inizi del 2000 ancora erano in galera 22.000 compagni per tanti reati possibili e immaginabili, soprattutto reati di movimento, che vanno appunto dalla resistenza, alla resistenza aggravata, all'esercizio, come dire, delle manifestazioni, alla solita associazione a delinquere, associazione sovversiva, cioè tutti i reati cosiddetti contro lo Stato. E quindi c'eravamo con varie associazioni tirati su una capacità di andare in ogni regione, presso le sedi delle procure, a sollecitare innanzitutto la conclusione delle istruttorie, che duravano anni e quindi ti lasciavano sempre con quella cappa sul collo, e poi di chiudere tutta questa vicenda con l'amnistia e indulto. E avevamo aggregato insieme a noi anche i nostri ex carcerieri, una decina di magistrati che ormai in pensione erano in grado di poter essere più liberi, visto che durante l'esercizio della carriera erano stati alla stessa stregua, avevano messo in galera e condannato a destra e manca molti di noi. A quel punto, non voglio usare questa parola, pentiti, ma insomma si erano ricreduti,
okay,
e venivano in questa assemblea a mettere a fuoco il ruolo chiaramente che avevano avuto loro, e quindi indirettamente accusavano anche quelli ancora presenti nelle varie procure. Ed è capitato proprio a Bologna. A Bologna c'è stato questo battibecco, lo chiamo così, questa polemica estremamente tesa su uno dei maggiori giornali di Bologna, Il Resto del Carlino, perché facendo l'assemblea lì l'ex giudice istruttore, ormai non c'è più lui, Ferdinando Imposinato, che ci aveva messo in galera più volte, che era, e cose con cui avevamo avuto a che fare, che si era ricreduto, ha fatto una filippica lunghissima nei confronti del procuratore De Nicola, e lui si è sentito ripiccato, ha dovuto replicare sul Resto del Carlino, e che quindi abbiamo fatto vedere, come dire, ai lettori che cosa accadeva in quegli anni, ovviamente, che cosa può succedere a qualsiasi cittadino quando resta in balia, ovviamente, dell'esercizio di uno dei poteri. Uno dei poteri che, vada bene, che in questi giorni viene messo in discussione, perché la Meloni vuole mettere la magistratura sotto il potere esecutivo, quindi qualche nostro compagno potrebbe caderci. Noi abbiamo avuto sempre a che confliggere con la magistratura, ma il nostro conflitto è direttamente col potere, voglio dire, da questo punto di vista. E allora guai e poi mai che non capissimo che il tentativo della Meloni attraverso il mettere la magistratura sotto il potere esecutivo, il premierato, è quello di costruire uno Stato verticale, autoritario, in cui il Parlamento e la magistratura e tutti gli altri organi non contano più niente.
Sì, sì, uno Stato che dovrà rendere meno conti, forse, o meno spiegazioni, essendo più verticalista, almeno in questa situazione. Uno sa quali sono i propri limiti, almeno dell'istituzione, quali dovrebbero essere. Racconto storico interessantissimo. Io resterei, Vincenzo, cioè un'altra ora tranquillamente, avremmo dovuto fare veramente uno speciale, visto che sono 45 anni di questo 22 gennaio, quando è stata chiusa Radio Onda Rossa, una radio che in quel momento ne aveva meno di 3 anni e che ora, a maggio di quest'anno, ne farà 48. Ti ringrazio, non so se vuoi particolarmente, dicevo, visto l'anniversario che ci ha permesso un po' raccontare la storia di Radio Onda Rossa e l'importanza di un progetto come quello di Radio Onda Rossa e ciò che Radio Onda Rossa, diciamo, confronta il potere, come hai detto, rappresentato in queste situazioni. Dicevo, non so se c'hai qualcosa da aggiungere, da raccontarci per appunto renderci ancora meglio l'idea dell'importanza di Radio Onda Rossa e di quello che sono significate queste piccole battaglie vinte, tutte piccole e non tanto, direi.
Guarda che Radio Onda Rossa ormai fa storia, non solo è citata nelle storie ormai efficaci, insomma, da un po' da tutti coloro i quali la rispettano e anche quelli che le sono ancora ostili, in virtù che non si può nascondere un ruolo così importante di una piccola radio comunitaria che è riuscita a sopravvivere in tutte queste intemperie, che è riuscita a passare di generazione in generazione e che viene citata costantemente quando si affrontano i problemi della libertà di stampa, della libertà di comunicazione e della voce libera in quanto tale, via di seguito, che sembra quasi un miracolo, insomma, no? Cosa che noi rifuggiamo da questa parola, ma che si approssima ovviamente a capire laddove ci sia una forte tensione, una forte e salda tensione, come dire, di volontà di costruire una nuova società e che si accompagna alla curiosità dei giovani e meno giovani ovviamente di creare le condizioni, dare il contributo possibile a tutto questo. E viene avanti ovviamente una storia che andrà scritta prima o poi, e che spetta alla radio ovviamente farlo, in modo che si lasci dal punto di vista soggettivo, perché su Radio Onda Rossa è già stato scritto in lungo e in largo, in bene e in male, e in modo da poter lasciare questa, la definisco così, questa pietra miliare nella informazione comunitaria a tutti coloro i quali vogliono affrontare e costantemente affrontano anche come tipologia di lavoro, non solamente come esperienza di vita, quello che è la comunicazione libera e non falsificata, ecco, perché poi questo è stato. E più il miracolo sta soprattutto in come riesce a far raggiungere la fine del mese, la fine dell'anno, infatti, a questa radio, con le sottoscrizioni, con le iniziative, eccetera. E questo è veramente formidabile, perché negli alti e bassi della politica Radio Onda Rossa c'è sempre riuscita.
Sì, sì, no, infatti questo mi permetto di aggiungere, venendo da un'esperienza radiofonica in Argentina simile in quanto all'approccio del lavoro comunitario sul territorio, del radicamento, come tu dicevi, però diversa rispetto a come si finanzia. Chapeau totale, merito totale di Radio Onda Rossa, ve lo posso assicurare, almeno avendo conosciuto altri progetti in Argentina, qua di come sostenere economicamente una radio, un progetto come questo per tanto tempo, che Radio Onda Rossa sia riuscita per 48 anni a farlo così, e penso che ci riuscirà ancora, appunto, grazie al radicamento. È un merito enorme, veramente, non vi dico unico, ma molto molto strano, veramente molto raro e quasi sia appunto unico. Vincenzo, non ti rubo più tempo, ti lascio tranquillo, ti ringrazio ovviamente la disponibilità come sempre oggi e ti ringrazio ciò che è stato fatto negli anni passati.
buoni auguri ancora a Radio Onda Rossa. Ciao.
Ciao ciao.